pensiero ha prodotto già uno scritto che probabilmente pubblicheremo e che presenteremo appunto prima della pubblicazione subito dopo.
Però qui il mondo non si sente.
Ok.
Se non la chiama il microfono.
E comunque questa è appunto la prima iniziativa che facciamo. E faremo, abbiamo già un programma di fare la presentazione anche del libro Io sono confine non riesco a pronunciarlo. Poche cose su, prima di dare la parola a lui, cercando di contestualizzare un po' di divagazione su quello che il testo mi ha indotto a fare. In pratica si tratta di un'analisi su come, diciamo, lo sguardo, una definizione di che cos'è lo sguardo la dà anche proprio Sharon, parla di sguardo di confine. E lui analizza anche che cos'è lo sguardo, che è l'oggettivizzazione da parte di chi guarda rispetto a colui che è guardato, che è un oggetto. E lì l'oggettivizzazione, dice, no, è sempre una, non è soltanto un guardare, è in pratica assumi nello sguardo, soprattutto nello sguardo di confine, che è uno sguardo dello Stato, è uguale al discorso che fa Scott. Io ripropongo una serie di stereotipi su ciò che guardo, non è tutto quello che guardo, quello che vedo, quello che guardo è quello che formo. Scott in pratica lì il discorso sul confine era che lui veniva identificato non come persona ma come profugo, e questo sguardo qui che abbiamo un po' tutti. Se vediamo un emigrato lo individuiamo come emigrato, non tanto come persona. Spesso succede questo in modo, diciamo, quasi spontaneo, cioè dire, abbiamo memorizzato e interiorizzato una modalità di guardare le cose che è quella appunto della Scott chiama lo sguardo dello Stato. La definisce, dice, come guardare con un binocolo rovesciato, cioè dire anziché allargare vedere meglio le cosa c'è dentro ciò che guardo, riduco quello che guardo a dei modelli, a delle categorizzazioni che posso manipolare e gestire, perché la logica dello Stato è proprio questa, la capacità di leggere la realtà per poterla manipolare e gestire. La parabola che fa, anche la metafora, è quella della foresta, della foresta, diciamo, quella nata dalla scienza forestale prussiana, diciamo, che inizi dell'Ottocento soprattutto, ma si è sviluppata dappertutto anche fino ai nostri giorni quasi. È quella che in pratica nasce per le necessità proprio dello Stato di dover manipolare quella realtà. Cos'è che dovevano fare? La capacità è di mettere a frutto quelle risorse che prima erano le mani, appunto, in genere le mani erano situazioni abbastanza non strettamente gestibili dallo Stato, perché spesso c'erano appunto usi diversi nelle mani, soprattutto per esempio anche qui da noi c'erano gli usi civici. Scott generalizza perché il suo sguardo lo fa a livello internazionale ed è molto bello proprio per questo, perché riesce a collegare questi fenomeni, diciamo, a livello internazionale. Fa gli esempi sull'agricoltura industrializzata partendo dalla collettivizzazione in Russia e nello stesso tempo dalle grandi aziende agricole americane, fa vedere come in pratica è l'identica logica che ci sta dietro. Io volevo partire dal territorio bolognese per fare un piccolo preambolo, dopo se lo faccio lungo mi dice di chiudere. E qui da noi, anziché la foresta, vorrei fare un altro esempio, che è quello, se andiamo nella bassa bolognese, ma nel ferrarese, abbiamo una percezione anche di altri oggetti o di altre trasformazioni del territorio, che è fatto con questa stessa logica, e sono gli argini dei fiumi. Cioè, in pratica, dalla via Emilia a scendere verso nord, che quindi verso valle, i fiumi sono stati completamente artefatti, artefatti, sono arginati, ci sono dei contenimenti, e quindi le vecchie valli sono state eliminate, anche quelle, le vecchie valli, era il vecchio demanio. C'è un canale che collega il Reno con il Po, che all'inizio era nato proprio per, come precedentemente era nato per poter inalveare il Reno verso il Po. Quel progetto non fu fatto, e il Reno per un altro secolo o più rimase così. Dopo, nel periodo napoleonico, venne fatto appunto questo nuovo canale, che si chiama ancora Cavo Napoleonico. Perché mi riallaccio a questo? Perché appunto con l'occupazione, diciamo, di Napoleone in Italia, comunque con la formazione dello Stato, dopo lo Stato unitario, quello era anche prima, ma comunque con la formazione dello Stato moderno, inizia ad attuarsi questa logica. Lo sguardo dello Stato inizia a diventare realmente cogente anche sul nostro territorio, cioè dire, qui le valli e le realtà degli usi civici che c'erano, delle partecipanze, come si chiamavano qui nella valle del Ferrarese, usavano quelle valli, che venivano periodicamente allagate, e che comunque c'erano delle forme di agricoltura, di coltivazione, comunque di usi da parte, appunto, non codificato. La necessità di codificare e di abbinare appunto la proprietà ad un individuo, che in pratica è il discorso della rivoluzione francese, diciamo, il cittadino che è anche proprietario, e l'altro elemento della rivoluzione francese è quello dello Stato che gestisce il pubblico, cioè dire, non esiste più un pubblico fuori dallo Stato, quindi non può esistere più una realtà di usi, per esempio civici, non gestibili. L'esigenza che avevano era questa: iniziano a costituire anche la burocrazia, iniziano ad esserci appunto agli aspetti del catasto, alle organizzazioni del catasto, che viene rivoluzionato da un catasto più descrittivo, diventa un catasto appunto formativo, che individua la singola particella in modo preciso e l'attribuisce ad un proprietario, ad una proprietà. E iniziano anche le varie strutture, anche quelle appunto idrauliche. L'idraulica appunto dà una realtà, di idraulica se ne è sempre parlata, soprattutto in Italia ma anche in Francia. In quel periodo nasce però la nuova idraulica, la chiamano, che in pratica, faccio un esempio, Eliseo Reclus ha fatto una storia del ruscello in cui, fatto da 20 capitoli, ogni capitolo è una descrizione di più o meno una funzione che può avere un ruscello. E sono appunto, ci sarebbe bisogno di una conferenza solo per quel libro di Reclus. La nuova idraulica in pratica invece cosa fa? Riduce il corso d'acqua ad una logica geometrica e matematica. Il corso d'acqua diventa quella portata che deve essere contenuta all'interno di una sezione di deflusso. Quindi basta calcolare in base a previsioni e a statistiche annuali di portate massime di un bacino imbrifero, la portata del fiume e quindi come contenerla. Questa logica qui ha prodotto appunto gli argini e quindi la trasformazione di questo territorio eliminando quello che c'era prima e creando appunto questa realtà che è una realtà che appunto ha dato dopo sviluppo all'agricoltura moderna anche nella vallata, non solo qui del Reno e del Po, ma anche tutta la Padania, più o meno la logica è stata uguale. Sì, più o meno i motivi era quello che ho detto prima, cioè dire la necessità di razionalizzare il loro intervento nella realtà. Un altro esempio, sempre lì fra il Po e il Reno, c'è la città di Presigallo, la chiamano la città metafisica, proprio perché è l'unione dell'architettura razionalista e della pianificazione, cioè dire una città nata sul piano, è una città che sì c'era un piccolo borgo prima, ma in pratica come ora è totalmente nata da un piano. Prima c'è la stessa cosa nel Pontino, c'è Latina, eccetera. Sono realtà tipiche di questa logica comunque dell'intervento statale che pianifica anche le città, cioè le città che prima sono sempre state un'interazione di vita più che di costruzione di case, quindi la città era innanzitutto un organo vivente che costruiva e che si sviluppava all'interno del territorio, diventa esattamente il contrario, una costruzione con le strade ben dritte, eccetera. Veramente l'architettura razionalista ha delle cose che sono anche accattivanti e non tanto brutte, però la logica è questa qui, è la costruzione che viene fatta, è la logica della pianificazione. In Italia appunto pianificazione nasce nel ventennio, le leggi ancora oggi, le leggi così come quelle urbanistiche nascono un po' prima, nell'inizio del Novecento, ma le leggi urbanistiche nascono nel 20 e la logica era proprio quella imperialista, si parlava appunto all'epoca o voleva essere quello dell'impero italiano che iniziava ad intervenire sul territorio con l'autorità e con la logica appunto della decidere cosa fare, cosa non fare quindi veniva anche meno diciamo il famoso diritto di proprietà che viene propagandato come uno degli elementi della libertà del cittadino che è appunto proprietario e può fare ed è in quanto tale libero. Con l'urbanistica inizia a diventare un po' meno libero, nel senso che non si può fare ciò che vuole, ma viene stabilito e deciso dallo Stato. Quindi la visione, lo sguardo dello Stato è proprio questo qui. Ora non entro nel merito di quello che dice Scott e lo farò fare lui. Ho voluto dare questa, diciamo, contestualizzazione nel territorio bolognese per eventualmente accentuare il dibattito tra i presenti.
Grazie. Grazie a tutti, buonasera, vi do un breve riassunto prima dell'autore e poi andiamo un pochino nel libro, che è questo sguardo dello Stato di Scott, riprenderemo alcune delle cose dette perché più o meno si gira su quelle problematiche. James C. Scott è uno scienziato politico, in realtà si occupa di studi agrari, almeno nasce come uno studioso di studi agrari, e quello che caratterizza tutta la sua produzione, che il primo libro del 76, è la dialettica tra il dominio centralizzato e le forme di resistenza di quelli che vengono chiamati gruppi vernacolari, ossia la gente che vive ai margini, le periferie, i subordinati, i dominati, spesso nell'ottica di Scott i contadini. E Scott tendenzialmente fa sempre un po' questa operazione, si immerge dentro una realtà e raccoglie una documentazione interdisciplinare, archivistica, storica, etnografica, poi passa da una comparazione ad ampio spettro, quindi passa dal caso particolare appunto uno sguardo comparativo su scala umana, globale, e questo lo porta a dei ripensamenti teorici importanti di concetti come egemonia, Stato, falsa coscienza, economia morale, che sono dei concetti chiave un po' delle scienze umane e sociali del XX secolo, e formula anche nuovi concetti. Il metis, che è un concetto che vedremo, armi dei poveri, verbale segreto, sono altri concetti proprio elaborati da Scott. Scott parte con un libro etnografico nel 76 che si chiama The Moral Economy of the Peasants, l'economia morale dei contadini, ma è tradotto, e poi lo allarga, come questo qua è proprio sul sud-est asiatico, e poi lo allarga in quello che è l'armi dei deboli, Weapons of the Weak dell'85, in cui vi dico anche le cose secondo me più interessanti di questi testi. In Weapons of the Weak lui dice la resistenza in realtà non prende, almeno nel sud-est asiatico ma anche in altre zone, una forma marxista. Non è una resistenza tendenzialmente collettiva, rivoluzionaria, né ripudia l'ideologia dominante, secondo Scott, ma è una resistenza più privata, opportunistica, che manipola l'ideologia dominante. E questa è una prima, mentre si stava elaborando, gli anni Ottanta sono il grande dibattito sulla resistenza e sulla rivoluzione, lui dà questo contributo. Nel Dominio e l'arte della resistenza, che è del 90, ripensa il concetto di resistenza e il concetto di egemonia, mettendo in evidenza quelli che sono i verbali segreti, cioè tutto quello che non viene, che resistenza che non viene ufficialmente messa in campo, manifestazioni, giornali, ma tutto quello che è occulto, simulazioni, sabotaggi, furti, sottrazione dal fisco, sottrazione della leva militare. Un'altra cosa che dice interessante secondo me del dominio d'altra resistenza è che le insurrezioni, e parlo soprattutto di quella francese, della rivoluzione francese e la rivoluzione russa, non nascono tanto da un manipolo di rivoluzionari ma dalla disillusione della grande massa popolare che aveva creduto nell'istituzione statale e che si sente tradita. Lì scatta, secondo Scott, l'insurrezione. E questo anche mi sembra qualcosa su cui ragionare. 2009, l'arte di non essere governati, anche questo non tradotto, che mostra come nel sud-est asiatico, soprattutto nelle colline e nelle montagne del sud-est asiatico, siano continuate a persistere forme di organizzazione autogestite e tendenzialmente anarchiche fino alla metà del Novecento. Quindi esistevano gli stati nelle vallate, esercito, leggi, leva militare e tutto quanto, e poi nelle colline gente che fuggiva dall'oppressione statale e si riuniva in forme tendenzialmente autogestite anarchiche. L'ultimo in ordine di tempo è del 2017, che in realtà è l'inizio di tutta questa storia che traccia Scott, che è l'origine della civiltà una controstoria, un libro molto interessante che va a riprendere l'origine della civiltà una controstoria, che va a riprendere proprio gli albori dello Stato in Mesopotamia e mostra che lo Stato dall'inizio è stata una istituzione estremamente violenta e oppressiva. Quindi anche riesce in qualche modo a ribaltare radicalmente la visione che la civiltà e lo Stato sono l'inizio del benessere dell'umanità, che è una, in qualche modo è una sottotraccia dei nostri libri di storia che studiamo in tutta l'iter scolastico, no? La storia, prima c'è barbaria, primitivi, gente che non è degna d'attenzione, e poi con le civiltà e gli stati inizia la storia vera. Quindi lo sguardo dello Stato va a innescarsi in questo mosaico di riflessioni su potere centralizzato e resistenza, andando a vedere che cosa fondamentalmente? Andando a vedere quel passaggio che avviene in età moderna e contemporanea di razionalizzazione e diciamo aumento dell'efficienza dello Stato nel controllare quello che sta in basso. Per controllare questo che sta in basso. Prima le funzioni statali classiche, cioè prima di questa rivoluzione, erano secondo Scott fondamentalmente tre: arruolare truppe, tassare, ma tassazioni indirette, non ad persona ma sui beni fondamentalmente, e controllare le rivolte. Questo è quello che lo Stato faceva prima del passaggio, diciamo, del 600 e 700 allo Stato assoluto. Il controllo che riusciva a esercitare prima era molto relativo, cioè esistevano tante zone di opacità nello sguardo dello Stato sulla popolazione. Cioè lo Stato non sapeva bene cosa governava, non sapeva quanta gente c'era, non sapeva qual era le proprietà terriere nel proprio territorio, e quindi si muoveva a tentoni, dice Scott, si muoveva a tentoni. Dall'inizio dell'età moderna in cui focalizza Scott, perché, dice Scott, l'affermazione dello Stato dalla Mesopotamia fino al 1600 non è stato proprio un cammino lineare di affermazioni di un'istituzione superiore che quindi si impone immediatamente. Se vediamo lo Stato già in epoca mesopotamica soffre periodici collassi, e anche le città-stato mesopotamiche sono collassate diverse volte e quindi ci sono diverse città che prendevano potere, ma c'è, sostiene Scott, una dialettica, una tensione tra situazioni e contesti senza Stato e situazioni statali che non vedono un netto prevalere dello Stato fino a quando? Fino al 500, che è tra l'altro è il secolo dell'introduzione della polvere a sparo. E questo secondo me non è casuale, perché l'egemonia mondiale dello Stato si lega molto a un aumento dell'efficacia bellica e quindi alla capacità di sterminare quelli che vengono considerati sia chi resiste al suo interno, sia i barbari posti al di là dei confini dello Stato. E Scott analizza sempre anche queste due situazioni, sia la resistenza dentro lo Stato che chi sceglie di starne fuori. Lo Stato si lega a quello che Scott chiama ultramodernismo e si permette di aumentare in maniera cospicua la leggibilità del tessuto sociale, cioè la quantità di informazioni che dall'alto si riescono a carpire di quello che succede in basso. E questo naturalmente prevede l'organizzazione di tutta la macchina burocratica che adesso ci troviamo in forma 2.0, 3.0, non lo so. La leggibilità, cioè una conoscenza precisa, numerica, statistica, burocratica di quello che succede in basso, è fondamentale per Scott per avviare delle campagne di pianificazione centralizzata con un respiro utopico che mai aveva avuto lo Stato prima. Cioè lo Stato sostiene che attraverso queste grosse campagne di pianificazione riesce a produrre, a garantire il benessere all'umanità e in particolare ai sudditi, e questo prevede opere di ingegneria sociale centralizzate su vastissima scala, su scala statale, in cui tutti i bersagli che sarebbero poi i territori e le persone vengono sottoposte. E vediamone alcune di queste. Uno, abbiamo già detto, le foreste scientifiche, no? Quindi non si passa da forme di natura che non c'era una mancanza di addomesticazione, cioè gli umani già li frequentavano, però non era il tipo di ordine che lo Stato cerca. Il tipo di ordine che lo Stato cerca è un ordine su grosse estensioni, molto semplice, molto chiaro, in cui si può prevedere in maniera certa che cosa offrirà quella popolazione e quel territorio, in modo da poter avviare queste campagne di pianificazione. In realtà riguardano tantissimi aspetti, vedi, cito velocemente i pesi e le misure. Passiamo da sistemi in cui non c'era uniformità, omogeneizzazione anche nei pesi e nelle misure, cioè le diverse comunità locali avevano dei loro modi di pesare e di misurare per esempio le lunghezze, allo Stato che ha bisogno di rendere tutto omogeneo proprio per fare queste campagne di pianificazione, cioè tu devi sapere quello che c'è là dentro e quindi devi riuscire a contare per bene tutto quello che succede, e questo vuol dire avere delle unità di misura che siano estese sull'intero Stato. I nomi e i cognomi. La gente non aveva un nome anagrafico. Fino al 500, al 600, tu avevi una serie di nomi che si sovrapponevano, che poteva essere il tuo soprannome di villaggio, il tuo nome cristiano, un altro nome che usciva fuori, non c'erano i cognomi ben codificati, cioè non c'era l'idea che quel nome servisse a qualcun altro a identificare la persona. I nomi erano di uso sociale, piuttosto che burocratico e giuridico. E quindi naturalmente non immaginatevi lo Stato che va a cercare una persona che si chiama in modo diverso e si trova in una comunità in cui lui cerca una certa persona, ma magari là viene chiamato un altro nome. Questo naturalmente nell'ottica dello Stato, per lo sguardo dello Stato, è un problema. I catasti. Non si sapeva bene che cosa c'era come territorio, e vi volevo far vedere alcune protoforme catastali in cui ci si rende conto di questo travaglio, di questo enorme lavoro che lo Stato deve fare per raccogliere informazioni. Per raccogliere informazioni su informazioni che all'inizio, come sono tendenzialmente informazioni cartacee, che hanno bisogno, vedete, liste tendenzialmente di nomi, liste di nomi.
Te l'allargo.
Sì, sì, però questo qua è quello proprio, le persone devono andare lì a prendere casa per casa, a vedere chi c'era. E naturalmente tu non avevi dati tra quando eseguivi una rilevazione e la successiva. Quindi non puoi anche andare avanti. Questo qua è un catasto terriero. E vedete anche come sono approssimative, come dire, sono i primi tentativi proprio di controllare quello che tu puoi governare. E rispetto alle città, vai. Questo qua è un catasto urbano, in cui vedete proprio tutte le particelle segnate e numerate. E poi un'altra cosa che vi volevo vedere, questo qua è il primo catasto asburgico, se non sbaglio.
Censimento imperostruito.
Sì, andiamo un attimino alla trasformazione del tessuto urbano. Un'altra cosa che lo Stato non apprezza sono tessuti urbani illeggibili. I tessuti urbani illeggibili quali sono? Sono tendenzialmente quelli con un'ampia concentrazione di persone in strade strette. Questo qua non si vede tanto, ma questa è una città medievale in cui vedete che la strada è vissuta e c'è un certo caos. Questo caos risulta fastidioso per uno Stato che deve controllare. Queste qua sono sempre. E questo qua è il tipo di intervento che fa lo Stato a livello urbanistico, tendenzialmente nell'Ottocento. Buttare giù quartieri, buttare giù strade, buttare giù muri per costruire grossi vie di comunicazione. Immaginatevi un esercito o un corpo di polizia che deve intervenire in un centro storico cittadino di quelli belli densi a Biuzza. C'è una serie di problemi. Uno che proprio l'esercito e la polizia non passa, soprattutto in grandi numeri, e poi che dall'altro ti può tenere giù qualunque cosa. Quindi la ristrutturazione urbana che hanno in testa è una ristrutturazione con viali ampi, che sono i grossi viali di tutte le città europee, in cui può transitare velocemente le truppe e queste possono quindi controllare il territorio con maggiore efficienza. Questa è una foto, pure questa non si vede un granché, ma questa è la costruzione di Via della Conciliazione a Roma, che anche questa ha previsto lo spianamento di un mini quartiere per allargare la strada. Questo è avvenuto praticamente ovunque, e questa è un'altra cosa che tratta Scott nel suo libro La costruzione di Brasilia, di Le Corbusier, che è il prototipo, se volete, della città razionale, una città pensata non in termini di vissuto delle persone, ma di estetica ordinata e di pianificazione centralizzata. E la lingua naturalmente fino a metà 800 si parlavano tendenzialmente una varietà di dialetti che non permettevano una comunicazione tra le persone dello stesso Stato-Nazione. Anche questo qua è inaccettabile per uno Stato che vuole controllare. Ci deve essere una lingua comune che sia gestibile da tutti i burocrati statali, e viene creata, che nel nostro caso è l'italiano, ma ce ne sono naturalmente tutte le variabili nazionali. L'ultima cosa grossa di cui parla Scott è il sistema viario. Il sistema viario è un sistema decentralizzato, non controllato, non gerarchico, non è che c'era l'autostrada, strada statale, strada regionale, strada provinciale, ma era un reticolo di difficile controllo, che tra l'altro cambiava in base alle condizioni delle singole strade. Magari là c'era rotto un ponte, se ne prendeva un'altra. Lì c'era una guerra e si spostava da un'altra parte. Ecco, con lo Stato tutto questo cambia. Ci sono delle assi principali di viabilità prodotte e controllate dallo Stato, che sono le grosse assi ferroviarie, statali e stradali di cui ci troviamo. Quindi è una trasformazione a 360 gradi che permette questa pianificazione. E che rende omogeneo quello che sta sotto. Un'altra cosa interessante che dice Scott è che questa esigenza di pianificazione centralizzata riguarda tutti i governi, dell'epoca moderna e contemporanea, di sinistra, di centro, destra, democratici, dittatoriali, non c'è grosse distinzioni. Giustamente facevi riferimento alla sinergia in epoca stalinista, se non sbaglio, tra agricoltura sovietica e agricoltura capitalistica statunitense, perché in realtà il sistema di pianificazione che avevano in testa era esattamente lo stesso, tendenzialmente. Che cosa consiste? Di espropriare del tessuto sociale, del controllo del territorio, e di ridurlo e di concentrarlo al vertice della struttura burocratica, che poi manda dei comandi che poi dovrebbero riverberare su tutto il territorio controllato dallo Stato. Questa è la logica, questo è il cambiamento. Questo ammazza quello che Scott chiama la metis. L'ammazza, in realtà non lo ammazza, ma la mortifica abbastanza. La metis e sono tutti i saperi che gestivano cognomi, misure, agricoltura, economia di tutti i generi prima dell'avvento statale, che era un sapere decentrato, diffuso, tendenzialmente in mano agli operatori ultimi, che aggiustavano un sapere tradizionale al contesto specifico in cui si trovavano per produrre, e lo facevano in maniera molteplice e disomogenea, nel senso là dove c'è un'assenza di pianificazione statale, quello che tu c'hai è una diversità alla base del tessuto sociale, sia in termini sociali che in termini economici. Questo lo Stato tende ad evitarlo e fare questi enormi progetti che, dice Scott, sono tendenzialmente un enorme fallimento. Perché non contemplano l'imprevisto, perché tutte quelle soluzioni locali che non si siano sedimentate nel corso dei secoli e che erano, diciamo, un sapere d'uso funzionale nei particolari dei contesti specifici, vengono cancellati a favore di visioni burocratiche dall'alto che spesso erano inadeguate per gestire lo specifico territorio in questione, cioè semplicemente non funzionavano. Anzi, Scott va oltre, sostiene che in realtà i fallimenti dello Stato, che pure ci sono stati, non sono stati così clamorosi come potrebbero essere, perché poi a Brasilia, come in altri centri, è proprio la metis della gente che ci abitava che andava in qualche modo a compensare le mancanze e gli errori più grossi della pianificazione verticale. E quindi è la metis in qualche modo che permette alle grosse organizzazioni statali e alle grosse pianificazioni di funzionare. E quindi queste grosse utopie su cui si basava il progetto statale si rivelano spesso delle tragedie enormi. Le tragedie enormi, ma anche proprio valutate secondo gli stessi parametri che lo Stato aveva dato nello stabilire perché faceva una certa azione. Se andate a vedere come cambia la produzione agricola nella Russia dopo la pianificazione statale, tendenzialmente peggiora drasticamente rispetto alla produzione agricola gestita da piccoli contadini. Il libro di Scott, questo libro è del 97. E del 97 è stato tradotto con un colpevole ritardo, perché secondo me è un libro abbastanza fondamentale sia per la storia che per la teoria dello Stato, che osserva appunto attraverso questa specifica ottica che lui declina in maniera dettagliata sull'urbanistica, sulla pianificazione agricola, sulla pianificazione delle foreste, è un libro consistente e pieno di informazioni, però allo stesso tempo è un po' datato. È un po' datato nel senso non tanto che l'ottica di Scott sia superata. La leggibilità di cui parla Scott non solo ce la troviamo ancora ad oggi, ma ce la troviamo secondo me in forma enormemente amplificata al giorno d'oggi rispetto agli anni 90. E quindi quello di cui vorrei parlare in quest'ultimo quarto d'ora è il tentativo che io faccio nelle postfazioni di aggiornare un po' tutta questa teoria della leggibilità e del controllo e della perdita di autonomia in basso, che sono già delineate nell'opera di Scott. E quello che mi chiedo quindi è: che leggibilità c'è oggi? Come è cambiata la leggibilità dello Stato che guarda dall'alto la popolazione del territorio oggi rispetto al passato? E per far questo prendo delle cose che Scott aveva già affrontato per esempio l'identificazione della popolazione. Cioè una delle preoccupazioni principali dello Stato è sapere quanti sono e chi sono i soggetti sotto il suo governo. E quindi iniziano i censimenti, che cominciano a contare le persone, a dargli dei nomi stabili, in modo che tu sai che quella persona è quella, quindi non la conti due volte, e operi in questa operazione di sistematizzazione. Ora, i censimenti mostra Scott, per esempio, che hanno, cioè che questo controllo statalizzato ha delle ripercussioni che possono essere anche abbastanza tragiche. Fa questo esempio di un censimento degli ebrei in una città della Polonia, fatto prima dell'arrivo dei nazisti, che poi casca in mano nelle mani dei nazisti, che quindi sanno già dove andare a scovare le persone che devono deportare in qualche modo. Lo Stato si era occupato fondamentalmente di questa dimensione, cioè di dati grossi, sapere quanti sono la popolazione, dove abita, le fasce d'età, cioè gli indici demografici abbastanza classici fino a un certo punto. Poi c'era un'altra operazione, che era quella dell'individualizzazione del singolo cittadino o suddito, che era un'operazione un po' diversa, cioè tu dovevi assicurarti che quel nome che tu avevi nel registro del censimento fosse corrispondente a quel particolare corpo. E questo poi veniva fatto, fino direi agli ultimi 20 anni, quasi esclusivamente per persone ritenute criminali pericolosi. Il modo per assicurarsi che ci fosse una corrispondenza tra corpo e nome burocratico era, nei casi più estremi, quello di marchiare il braccio, no? con una sigla, che veniva fatto nei campi di concentramento nazisti e in alcune prigioni, no? In cui tu sapevi che quel corpo corrispondeva a quella persona, no? Ora, questo processo di individualizzazione piano piano si estende. Nell'Ottocento troviamo fenomeni come le schedature, la fotografia della persona, che quindi ti dava un certo riscontro tra il nome, e che la vedevi e potevi vedere se c'era corrispondenza o meno. Le prime impronte digitali vengono prese, ma sono tutte soluzioni che non danno proprio una certezza, nel senso che tu puoi cambiare il tuo aspetto fisico per non essere corrispondente alla fotografia. Le impronte digitali, se non sono digitalizzate, rischiano di non essere efficaci. Ora, che cosa è successo? E poi naturalmente c'era il rischio che tutti gli archivi che erano cartacei venissero bruciati durante le insurrezioni, che era una delle cose che spesso succedeva nei momenti insurrezionali, era il rogo degli archivi. Il rogo degli archivi ti permetteva di far traccia pulita di tutte le informazioni dello Stato rispetto alla popolazione. Quindi c'era una serie di limiti e di fragilità del sistema statale di identificazione, e infatti lo vediamo con forme di latitanza, di falsificazione di documenti che vanno avanti. Per esempio questo libro di Khosravi, Io sono confine, nella sua autobiografia lui riesce negli anni 80, se non sbaglio, a viaggiare dall'Iran e arriva in Svezia con documenti falsi. Ecco, questo è molto meno pensabile al giorno d'oggi. È molto meno pensabile al giorno d'oggi perché le forme di lettura statale del controllo statale sono aumentate drasticamente. Con la prova del DNA, i dati biometrici, che vengono presi anche attraverso appunto le macchine, le fotografie fatte alla persona di cui si parlava prima, insomma qualche un'oretta fa, e la scansione dell'iride, che è un'altra modalità per assicurarsi che ci sia una corrispondenza tra corpo e nome. E queste sono tutte modalità che vengono piano piano allargate non solo ai criminali gravi, ma all'intera popolazione. E spesso vengono divulgate, nel senso che poi si applicano queste tecniche di individuazione attraverso non solamente operazioni repressive, ma anche attraverso operazioni di gestione burocratica quotidiana, appunto l'entrata nello stadio, no? In cui ti fanno la foto, sai che sei te e passi dentro. O in alcuni casi anche hai bisogno di questo tesserino col tuo, diciamo, con le tue informazioni genetiche essenziali per ottenere dei sussidi statali, per esempio. però le stesse informazioni poi vengono usate nel momento in cui c'è da intraprendere qualche operazione repressiva. La localizzazione dei soggetti. Immaginiamoci sempre l'operazione dello Stato in fase di perfezionamento in termini di lettura della localizzazione. Tu avevi spesso un dato che era la residenza del soggetto contenuto nella carta d'identità, però dovevi fare indagini, perquisizioni, pedinamenti, e spesso erano fallimentari, anche perché il soggetto che sapeva che c'era l'attenzione a stare su di lui spesso si dileguava. Lo Stato doveva anche ammettere un parziale fallimento perché c'era gente che veniva classificata come senza fissa dimora, quindi non sapeva proprio dove andare a cercarla. Infatti c'erano dinamiche di latitanza che avevano successo anche per decenni, o anche dinamiche in cui tu riuscivi a cambiare la tua identità, ma fino al secondo dopoguerra c'era gente che assumeva tante identità nel momento in cui ne aveva bisogno. Ora che cosa succede? Che lasciamo in continuazione tracce di dove siamo, in tutte le varie carte che usiamo, pensate solamente a acquistare sigarette con l'ASL o quando andate al bancomat, pensate che tipo tutti i caselli dell'autostrada hanno una telecamera che quindi ti prendono la targa e sanno che quella targa è riconducibile a quel nome, e le carte di credito naturalmente quando si fanno acquisti, ma ancora di più naturalmente il cellulare col GPS incorporato, che hanno una precisa, cioè non solo sanno che sei più o meno lì, ma sanno che sei proprio là, nel senso del giro di qualche decina o centinaio di metri. E poi naturalmente le telecamere di sorveglianza. Nelle paranoie, se vogliamo, dell'Ottocento, il panopticon era un posto chiuso, cioè che ti controllavano in continuazione, ma perché tu stavi in un posto recintato. Ecco, adesso siamo nel panopticon diffuso. Siamo nel panopticon diffuso, che nel senso che dovunque stai, soprattutto in contesto urbano, ci sono telecamere e quindi sei ripreso in continuazione. Ci sono circa 2 o 3 milioni di telecamere in Italia, montarle costa qualche decina d'euro, è davvero un costo abbastanza contenuto, e si calcola che uscendo e stando fuori una giornata in città sei ripreso da un centinaio di telecamere, di media, il che vuol dire che tendenzialmente sei quasi sempre sotto controllo. L'ultima cosa che vorrei analizzare sempre in questi aggiornamenti rispetto a Scott sono le transazioni finanziarie. Le transazioni finanziarie, lo Stato rispetto all'economia aveva fino alla trasformazione descritta da Scott un controllo minimale. L'economia funzionava senza lo Stato e spesso anche diciamo nascondendo allo Stato quello che faceva. L'economia era innestata nel tessuto urbano e non né in grosse aziende né in apparati statali. Tutto questo cambia progressivamente e il tentativo che c'è adesso, e l'avete sentito anche recentemente che se ne parla, è quello di andare verso l'eliminazione dei contanti. L'eliminazione dei contanti è il tentativo di una leggibilità delle transazioni economiche che diventa totale, perché nel momento i contanti sono l'unico veicolo, diciamo, di produzione di qualche tipo di opacità rispetto alla lettura statale. Cioè i contanti non sanno ancora come ce li scambiamo, mentre naturalmente tutte le transazioni che passano attraverso carta sono tutte transazioni codificate, rilevabili, e quindi a quel punto, nel momento in cui sai come girano i soldi, puoi pensare dall'alto di pianificare qualche operazione di tassazione o di, insomma, un tipo di operazione che vuoi fare. È interessante che se pensiamo al nero in Italia vengono almeno in mente 3 grossi ambiti di economia al nero. Uno è quello della grossa criminalità organizzata, uno è quello dell'intreccio tra imprenditoria e politica, la prima e la seconda a volte sono connesse, e il terzo è tutto quell'ambito di lavori illegali, opaci, nell'edilizia, nei parcheggiatori abusivi, i piccoli artigiani, i mercati rionali, che si basavano tutti sul contante e che sono stati progressivamente eliminati dal panorama urbano, no? E infatti quello che ha colpito fondamentalmente questo aumento di tracciabilità non è il nero dello Stato, degli imprenditori o della mafia, ma è stato appunto la piccola gestione in nero, che naturalmente minaccia lavori autogestiti e illegali. In Svezia sono arrivati al 98% di tracciabilità finanziaria. In Italia siamo indietro, ma ci stanno lavorando. Vedete anche che è una parola d'ordine che continua a uscire nelle varie progetti del governo. Per concludere, vorrei cercare di vedere quali sono le dinamiche, oltre agli ambiti, anche proprio le logiche di trasformazione rispetto agli anni 90 ad oggi. La prima è che abbiamo una dinamicità nella leggibilità estremamente maggiore. Si diceva i censimenti vanno riaggiornati, i dati economici andavano riaggiornati attraverso i rilevamenti, adesso no. L'intreccio, e queste sono le due grosse forme, di banche dati informatiche enormi, impensabili in qualunque altra epoca storica, non solo, la loro connessione telematica attraverso internet, vuol dire che i dati a disposizione dello Stato sono non solo estremamente maggiori, ma anche in continuo aggiornamento. L'immagine del tipo, per esempio, di individuazione contemporanea che ha in mente lo Stato è quello di riprendere con la telecamera un gruppo di tifosi, un gruppo di manifestanti e immediatamente gli appaiono i nomi in base allo scanner facciale. Una seconda trasformazione, secondo me, notevole è che lo Stato aveva mantenuto una certa autonomia rispetto agli altri grossi poteri, in particolare quello finanziario ed economico. A mio avviso, negli ultimi 20 anni assistiamo a quello che io chiamo un allineamento istituzionale, cioè tutte le grosse potenze, tutte quelle grosse istituzioni che esercitano il potere, Stato, media, grossa finanza e imprenditoria, diventano sempre più un qualcosa di sinergico, anzi sovrapposto, in cui diventa quasi indistinguibile lo Stato rispetto alle altre forze. Vi faccio un esempio: il software che usa lo Stato per appunto fare lo scanner facciale è uguale a quello di faccia libro che serve per taggare le persone, sono lo stesso software, oppure i dati che usa lo Stato per formulare le proprie politiche economiche sono quelli di Confindustria, di Confartigianato, cioè c'è una unità di obiettivi che è quella di togliere completamente qualunque tipo di autonomia al tessuto sociale, concentrare dati e attraverso questi dati pianificare. Questo è un progetto unitario di Stato, grosso capitale e tutta, diciamo, la parte industriale. L'ultima cosa di cui vi vorrei parlare, ma forse la più preoccupante di tutti, è che se la lettura dello Stato che descrive Scott si sofferma su dati aggregati, i dati aggregati, correggimi se sbaglio, sono dati che sono gestiti in massa, cioè sono grossi numeri, cioè non mi interessa la singola persona, ma mi interessa la classe d'età, mi interessa la dinamica demografica di una certa città, cioè più che guardare il singolo io guardo la tendenza rispetto a grossi numeri. La quantità di dati gentilmente offerta da noi stessi tendenzialmente a internet e da internet direttamente alle grosse aziende e agli stati permette di fare operazioni che sono più raffinate e più invadenti rispetto all'utilizzo dei dati aggregati dell'età moderna e contemporanea che descrive Scott. Perché permette, e stiamo parlando di che dati? Email, acquisti di materiale sanitario, roba del catasto, vendite, naturalmente tutti i siti internet che frequenti, cioè tutto quello che passa per la rete viene in qualche modo codificato, riaggregato alla singola persona e quindi tu cominci a avere di quella persona una serie di dati che vanno nell'intimità. Sanno se c'è figli o non c'è figli, se giochi a calcio, che squadra tifi, dove abiti, addirittura sta roba impressionante, che anche gli elettrodomestici a casa che sono collegati con internet, anche quelli loro hanno in diretta la forma del tuo ambiente domestico, perché se vedono come si muove l'aspirapolvere, quello automatico, sanno quali sono gli spazi, per dire una cazzata, ma per dire quanto entrano dentro nella tua vita. Ecco, tutto questo permette di individuare caratteristiche personali che naturalmente, come ci viene detto, servono per prevenire malattie, mappare luoghi inquinati, ricalibrare investimenti, ma anche per sollecitare la vendita, e quello lo vediamo quando giriamo su internet che ci ascolta le pubblicità, manipolare e anche influenzare le elezioni. Cioè, ormai le elezioni, le ultime elezioni che ci sono state, sono tutte gestite attraverso l'utilizzo di queste banche dati tendenzialmente prese dai social, gestite da queste persone che fanno tendenzialmente marketing politico, però non lo fanno più il marketing politico vecchio stile in cui tu dovevi tenere la stessa faccia e le stesse parole per tutte. Quello che tu ti puoi permettere, se c'hai dei dati che ti permettono di profilare le persone, e farli da specchio tendenzialmente. Tu sei un ecologista, io a te ti mando il messaggio ecologista, tu sei un cacciatore, lo stesso politico, a te ti mando un messaggio cacciatore, te sei comunista, ti mando un messaggio che ti solletica. E questo vuol dire riuscire a moltiplicare i messaggi in base alle persone e naturalmente aumentare l'efficacia elettorale. Per concludere, la situazione, Scott la prende da lontano e secondo me fa bene, perché ci mostra proprio come inizia questo processo di estrapolazione di informazioni dal basso, ricollocazione in alto e utilizzo delle informazioni contro di noi, contro la nostra autonomia, contro il nostro saper fare situato e contestuale, e a tutto vantaggio di chi dirige il sistema dall'alto. Per finire con una nota di speranza, si può dire, e secondo me questo è vero, che ogni sistema che crea controlli in maniera così serrata e così invadente crea anche resistenze. Questo Scott lo dice, ma questo è anche evidente, e quindi più i sistemi diventano coercitivi e più tendenzialmente la gente si ribella. E questa forse è l'unica nota che possiamo dire positiva in questo panoramica dello sguardo dello Stato di Scott e il suo aggiornamento contemporaneo, in cui nel complesso il tessuto sociale ha perso autonomia, ha perso, diciamo, intimità, ha perso privacy nonostante la legge, ed è sempre più soggetto ad uno sguardo invadente e pervasivo che permette di manipolarci un po' come burattini dall'alto. Io avrei finito.
Io vorrei dire due cose e farò un po' di ghiaccio. Dunque, la prima è questa, che questa questione della la prima è rapidissima, la questione della Metis, no? Effettivamente credo che nei vari ambiti dove lavoriamo, no? Un po' tutti, effettivamente questa cosa si vede molto bene, cioè molti ambiti, io penso per esempio alla scuola, molti ambiti, ma anche altri, no? Molti ambiti vanno avanti nonostante la burocrazia statale, e grazie al sapere pratico delle persone. È incredibile questa cosa, incredibile. È effettivamente, credo che se ci pensiamo un po' possiamo confermarlo nei nostri vari ambiti di lavoro, di intervento, di interesse.
Infatti un modo per fare sciopero è aderire rigidamente, cioè, a quello che ti viene richiesto dalla burocrazia, e blocchi tutto.
Certo. E l'altro punto è un po' più complesso, soprattutto per me, ci sto pensando da tanto tempo. Cioè, io adesso per esempio provengo da studi sugli ultimi che ho studiato, insomma, il movimento anarchico di lingua italiana negli Stati Uniti, soprattutto quello legato a Luigi Galleani, e la faccio molto breve, no? Luigi Galleani è, insomma, discepolo di Kropotkin, discepolo di Reclus, è il tipico esponente di un anarchismo pienamente positivista. E quindi il progresso, e quindi, come dire, lui, il discorso che fa sempre è quello: l'uomo prima si è liberato di Dio, poi si è liberato del sovrano, rivoluzione francese, ora è tempo di liberarsi dei padroni, rivoluzione sociale. Boh, chiarissimo. Quindi, come dire, basta crederci, ed effettivamente sembra del tutto lineare. Ovviamente il movimenti, diciamo, in generale anti-autoritari, abbracciano quasi una idea quasi specularmente opposta, nel senso che la critica la critica investe tutto il concetto di, non voglio dire tanto di progresso, quanto proprio di moderno, di modernità, no? Però questo a me pone, cioè, un problema, nel senso che vedo, come vedo una semplificazione ex post, vedo oggi una semplificazione nel pensiero, diciamo, di Reclus, per intenderci, e non solo di Reclus. Altrettanto però vedo una semplificazione in questo, diciamo, tipo di critica del moderno, perché c'è, cioè, la modernità, la rivoluzione francese, tra tanti esempi che si possono fare, ha abolito o non ha abolito la servitù feudale? L'ha abolita. Dopodiché ha dato anche il via, come dire, a una pianificazione statale che, nell'esempio specifico, poi con Napoleone appunto avrà un passaggio decisivo, e quindi ha creato sì forme di conformità, regolazione, dominio, ma non so come dire, lo Stato, perché dello Stato stiamo parlando, è, secondo me, è, come tutto, è complesso, no? Quindi è sia regolazione contro l'arbitrio e il dominio, cioè spesso, secondo me, diciamo, i compagni, i studiosi, i ricercatori tendono, dal mio punto di vista, a fare un po' una semplificazione di dire, ok, ma andiamo al mondo prestatale e cerchiamo di indagare gli ambiti di assenza di dominio. Beh, il mondo prestatale aveva dinamiche di dominio per fin peggiori del mondo statale, cioè nel senso che un conto è il principio, è il meccanismo di autorità e di dominio, e un conto è lo Stato. Abbiamo meccanismi di autorità e di dominio anche senza bisogno dello Stato, questo voglio dire. Per chiudere, la domanda, l'interrogativo è questo. Non credo che oggi sia, diciamo, accettabile, e non è sicuramente quello che hai fatto tu, è un discorso più generale, accettabile una critica del moderno che ci porti alla premodernità. E quindi credo che l'unica cosa accettabile sia, cercare, sperimentare delle alternative in questa modernità o postmodernità in cui siamo, che siano quanto più libere dal dominio possibile, ecco. Però, cioè, stando volenti o nolenti, credo dentro a questo, non so, a questo quadro che abbiamo, e non cercando, diciamo, fasi idilliache di un passato che rischia, secondo me, di essere un pochino mitizzato. Questo è, ecco, queste sono, è una cosa su cui ragiono da un po' di tempo e che, secondo me, insomma, meriterebbe di essere messa a fuoco.
Sì. Sulla Metis d'accordissimo. La Metis, che sarebbero questi saperi pratici, sono fondamentali, cioè neanche le grosse pianificazioni riescono a farne senza. È la vera risorsa produttiva, secondo me, sono le competenze diffuse e localizzate, più che grossi baracconi di produzione centralizzata. E rispetto alla modernità, secondo me, anche nel movimento anarchico in realtà ci sono due posizioni. Quella, diciamo, kropotkiniana non è morta completamente, è morta. E ogni tanto si fa sentire. Secondo me il grosso dramma è che nel momento in cui sono esplose le potenzialità legate al positivismo, e quindi stiamo parlando del metodo scientifico, della tecnologia, queste sono state fatte proprie, appropriate in larghissima parte dai poteri dominanti. Cioè non abbiamo avuto uno sviluppo né della scienza né della tecnologia gestito da e pensato per la popolazione, ma abbiamo avuto una gestione della scienza e della tecnologia pensato per il profitto e gestito da chi quel profitto lo voleva. E questo, secondo me, è stato il dramma che ha condizionato in qualche modo tutta la parabola della modernità. Che vuol dire che non è che tutti i pezzetti che costituiscono la modernità sono da ripudiare a priori, però secondo me sono difficilmente è difficilmente pensabile quella traiettoria se tu non la vedi come collegata a delle nuove modalità di dominio. E poi secondo me c'è questa questione, che secondo me è abbastanza centrale, che è la distinzione tra uno e molteplice. Mi spiego, perché rischiano di essere concetti un po' filosofici. La pianificazione centralizzata è l'uno, cioè c'è un vertice che ritiene di sapere che cos'è giusto e bene per tutti, e su un corpo largo trasmette una politica, no? Che omogenizza tutti i sudditi. sei cittadino, hai questi diritti, questi non diritti, eccetera, eccetera, questa moneta, questa lingua, questa altra identità. Sarebbe interessante, ma sarebbe una modalità davvero da ricominciare da capo, capire che cosa poteva essere la scienza e la tecnologia senza questa direzione verticistica, ma nel molteplice, nell'ideale anarchico in cui dell'autogestione, in cui tu non c'hai omogeneità, non c'hai conformità, non c'hai ordine visto dall'alto, ma c'hai una polifonia molteplice e diversificata di ambienti e sociali che si autodeterminano producendo differenza. Cosa poteva essere la scienza e la tecnologia gestita in questo modo? Sarebbe stato qualcosa di estremamente interessante. E la sfida, secondo me, è un po' quella di riappropriarci dei pezzi della tecnologia che non servono ad alimentare la pianificazione centralizzata, ma servono a mandare avanti piccole comunità contro la pianificazione centralizzata. E questa, secondo me, è la sfida. Diciamo, chiaramente, quello che dice è verissimo. Nelle situazioni anche non statali c'erano delle forme di dominio parentale, di età, che sono evidentissime. Chi studia l'Africa lo sa benissimo. Se fossero meglio o peggio non lo so. Sicuramente tutto quello di cui abbiamo parlato oggi è aumentato a dismisura in questa epoca, mentre altre forme, penso per esempio al patriarcato, sono sicuramente si sono contenute, o la libertà individuale di autodeterminarsi sicuramente è aumentata in questa fase storica. Sono dinamiche complesse in cui certe autonomie si sono perse e altre si sono guadagnate, però quello di cui stiamo parlando, viabilità, identificazione, economia, sono variabili e sono ambiti centrali della nostra esistenza. Non so se farei a cambio o meno, ecco.
Sono poi infrastrutture.
Sì.
E secondo me una via di fuga è anche quella dell'inclusione, cioè nel senso che i sistemi rigidi, anche la storia in qualche maniera ce l'ho raccontato, a un certo momento tendono a implodere proprio perché tendono a ridurre la metis a niente e quindi di conseguenza dopo smettono di funzionare.
E questa è un'altra prospettiva che secondo me bisogna tenerne conto in questa epoca, nel senso che forse più di immaginare una rivoluzione sociale che non sembra proprio dietro l'angolo, si potrebbe pensare anche al nostro agire politico come un creare anticorpi di resilienza in un momento in cui questo sistema arriverà al collasso sistemico. E questo qua secondo me è un'opzione da avere ben presente, perché non ci si può immaginare in un tempo neutro, siamo in un tempo secondo me molto particolare in cui questo sistema di pianificazione centralizzata, di aumento del profitto, ha preso ormai una parabola esponenziale. Le parabole esponenziali non hanno lunga durata, i tempi storici sono sempre imprevedibili, ma quello che è verosimile, secondo me, è che succeda quello che è successo in forme di aumento della complessità, tra l'altro molto più limitata, come l'impero romano o altre forme di gestione imperiale che tendenzialmente dopo un certo periodo collassano. Il collasso di questo sistema rispetto a tutti quelli precedenti è enormemente più vasto in termini geografici, enormemente con enormemente più impatto in termini da tutti i punti di vista. E quello che forse è più preoccupante è che nel corso di questo processo di pianificazione centralizzata, aziendale e statale, quello che si è perso è la capacità del tessuto sociale di garantire la sua autosussistenza. E questo secondo me è il vero dramma, perché fai difficoltà a augurarti il collasso del capitalismo planetario, capitalismo stato planetario, se questo ti garantisce da mangiare, perché tendenzialmente quello che mangiamo arriva da là, ti garantisce gli spostamenti, ti garantisce il riscaldamento, cioè ti garantisce i tuoi bisogni essenziali. È molto più facile provocarlo, innescarlo e crederci nel momento in cui tu sei autosussistente, cioè non hai il dubbio che venendo meno il sistema schianti di fame, schianti di freddo o non sei più in grado di muoverti. E questo qua secondo me è uno dei grandi drammi che abbiamo. percepire il collasso e muoverci nel collasso vuol dire, secondo me, salvaguardare quei saperi umani, a volte anche premoderni, che garantivano all'umanità la capacità di sopravvivere, perché quella potrebbe essere un'arma nel momento in cui c'è un collasso planetario per ricreare delle comunità autosussistenti di stampo libertario piuttosto che di altro tipo.
Chiedere una cosa, ritornando proprio alla tipologia di Scott, tutta quella tra leggibilità e leggibilità,
sì,
se
sì.
Possiamo ridurre tutti in una parola, innovazione tecnologica, o no, chiamano di noi economisti, chiamano innovazione tecnologica perché rappresenta un po' tutto. Ora, come vi ho detto prima, questa innovazione produce efficienza, che è poi quello che sta dicendo ultimamente, produce efficienza da un punto di vista della società e dai diversi termini, perché toglie il caos e produce leggibilità. Ecco, quello che non capisco dal libro di Scott e dagli esempi che fa, se siccome questa leggibilità viene introdotta dal guardia dello Stato, esiste una correlazione perfetta tra le due cose, cioè io posso avere quella leggibilità solamente se c'è lo Stato o no. Questo è il mio problema, è che non riesco a capire le cose come lui lo risolve, se non nell'ultimo capitolo, quando dopo dice attenzione, quando questa leggibilità è tecnè, questa tecnè può essere portata agli estremi quando o lo Stato è troppo vanaglorioso, uso proprio questo termine, o la popolazione non riesce a difendersi. Allora ci sono quelle forme di metis che sono le sopravvivenze.
Sì.
Allora, lasciando stare quest'ultimo capitolo dove lui fa questa inversione, nella parte precedente, quello che mi domando, la correlazione tra innovazione tecnologica e Stato è perfetta o non è perfetta? Cioè, noi abbiamo assolutamente bisogno dello Stato per avere quell'efficienza o non lo possiamo fare? Questo non ho trovato risposta in Scott a questo problema. Poi per fare l'esempio che ci si apriva la mente tutti i giorni, stiamo studiando la nascita del turismo in Romagna, lì la presenza della Metis nei confronti della tecnè fatta dallo Stato locale è fantastica, cioè evidentemente c'è una sopravvivenza della capacità locale di auto-organizzarsi che è stata nella storia una cosa veramente, veramente interessante da studiare, no? Questo per far vedere come la Metis poi si difende da sola contro questi eccessi. No, cioè, il dubbio che avevo è quella documentazione perfetta che non riesco a risolvere.
Io non direi, allora è vero, ho usato la parola efficienza, però intendevo l'efficienza nel controllo. Io non penso che Scott sostenga che la tecnologia sia efficienza in termini di maggiore produzione, maggior benessere. Questo qua no. Quello che aumenta con lo sguardo dello Stato, o meglio la tecnologizzazione dello sguardo dello Stato, è verissimo che lo sguardo dello Stato assume quell'efficienza nell'estrarre informazioni proprio grazie alla tecnologia. Questo è indubbio. Aumenta l'efficienza in termini di dati controllati, ma secondo me non aumenta l'efficienza in termini di benessere prodotto. Poi naturalmente che cos'è benessere, come lo misuri, però per Scott non funziona così, tant'è che la pianificazione centralizzata non funziona, questo qua Scott lo ripete infinite volte, cioè proprio in termini anche di efficienza di quello che vuole, cioè il progetto utopistico che gli stati ci hanno sempre promesso, sembra star bene, si lavorerà di meno, uguaglianza, servizi sociali, e lo verifichiamo anche noi che negli ultimi 20 anni sono stati proprio un'inversione radicale, eppure aumenta la tecnologia ma le condizioni di vita peggiorano. È anche quello che lo Stato si era rafforzato e legittimato offrendo questo tipo di servizi, che adesso offre sempre meno nonostante l'aumento di tecnologia. Quindi la tua domanda direi che è più che altro è la congiuntura storica che hanno fatto Stato e tecnologia, diciamo lo Stato se ne è appropriato in maniera, lo Stato e le aziende se ne sono appropriate in maniera quasi totale, lasciando al basso delle riformulazioni resilienti e resistenti ma tendenzialmente marginali delle grosse innovazioni tecnologiche. E quindi sì, per Scott, diciamo, innovazioni tecnologiche, Stato, e lui comincia a parlare d'aziende, ma secondo me negli ultimi 20 anni si vede in maniera molto più chiara, sono tendenzialmente fortemente intrecciate da loro. Cosa potrebbe essere un'appropriazione dal basso della tecnologia? Un pochino lo vediamo, perché in chi fa free software, in cui ci sono logiche autogestionarie, egualitarie e anche naturalmente poi servizi che tendenzialmente sono gratuiti e più utili a noi piuttosto che al profitto, ce l'hai. Nelle forme di autogestione degli orti urbani ce l'hai, nelle forme di applicazione diversa. Però fai difficoltà a vedere, diciamo, un'alternativa sistemica. Ma forse perché l'anarchia non vuole un'alternativa sistemica, vuole un'alternativa decentrata, variegata e molteplice. Quindi non ci sarebbe neanche bisogno di avere uno sguardo unitario che collega strettamente la pianificazione e la tecnologia. Ma decentrandolo tu avresti delle soluzioni locali.
Quindi potrebbe essere avere quell'efficienza senza avere il controllo da parte dello Stato.
Anzi, secondo me ti direbbe che ci avrebbe più efficienza senza avere il controllo dello Stato.
La possibilità di utilizzare, hai detto una parola che mi ha convinto, lo Stato si è appropriato della capacità di introdurre quella tecnologia. Direi da un punto di vista poi espositivo, anche perché su Scott, parli sempre della leggibilità ai fini della programmazione. La programmazione, la leggibilità è necessaria anche a un sistema che non ha programmazione, che sia un mercato. Cioè non è solo programmazione,
non è solo
programmazione, c'è tutta questa confusione che Scott fa. No, il mercato ha proprio bisogno della stessa unità di misura.
Sì.
Non soltanto per programmare meglio se lo Stato vuole essere. Poi la parte negativa di tutto questo è il controllo, dove ho apprezzato molto il tuo aggiornamento, perché lì il controllo diventa molto più forte di quello che era nella parte storica, della parte storica di Scott.
Sì, questo secondo me, diciamo che ha trovato una chiave di lettura secondo me molto interessante, però l'ha abbandonata lì dove stava effettivamente esplodendo le dinamiche di leggibilità, perché telematica e informatica l'hanno permesso, proprio di una mole di dati impensabile, ma neanche lontanamente comparabili i dati che hanno in mano, di leggibilità che hanno in mano oggi rispetto a 100-200 anni fa.
La portazione va benissimo, perché la vecchiaia del testo si sente.
Eh sì.
Si sente durante la lettura precedente.
Sì.
Ma anche a rispetto, cioè la cosiddetta iperbole alla quale facevi riferimento, si è sviluppata proprio dopo che lui ha scritto il libro.
Eh sì.
Perché
internet di quegli anni là proprio.
No, internet magari anche degli anni 80, ma non aveva.
Sì, insomma, la diffusione.
Potenzialità ha avuto a partire dal 2000.
Eh sì, dalla fine degli anni 90, sì. Sì.
Però volevo dire una cosa. Vi fissate molto sull'efficienza, in realtà noi cerchiamo l'efficacia.
Sì.
Perché il termine di efficienza appunto rimanda all'unità di comando, all'ordinabilità.
Sì, la microtecnologia
delle scienze.
Sì, distinzione lessicale forse aiuta in effetti, efficienza e efficacia. Sì.
Anche io una carenza che ho trovato nella lettura del libro, proprio questa mancanza del riferimento a tutta una, diciamo, una cultura critica sulla tecnologia e sulla stessa razionalità. Parliamo appunto della razionalità capitalistica che è diventata la razionalità in assoluto, ma non è la razionalità. Mi viene in mente l'eclisse della ragione, per fare un riferimento. Cioè, esiste, diciamo, un capovolgimento proprio della stessa ragione con lo sguardo dello Stato, e con Scott tutto questo aspetto della critica che c'è stata, che è un patrimonio anche critico del movimento, manca. Poi volevo sempre dare un altro spunto. Quindi partendo sempre dalla metafora del bosco e quindi del bosco scientifico che ha sostituito e eliminato il bosco naturale, c'è un libricino che è il terzo, il manifesto del terzo paesaggio scritto da Gilles Clément, che in pratica fa un discorso che io voglio, parlo solo di una nota, dove cita che in pratica un terreno residuo, fa anche lui un'analisi un po' di com'è strutturato il territorio e il paesaggio in genere, e appunto della colonizzazione, dell'antropizzazione di quasi tutto, però ci sono delle aree residue, il territorio antropizzato non è antropizzato del tutto, ci sono anche le zone dismesse, ci sono aree residue che non sono comunque pianificabili o pianificate. All'interno di queste aree lui dice che l'ha verificato, nel senso che è andato a verificare, lui, questo è un agronomo anche lui, è un paesaggista agronomo, che in meno di 40 anni si ricrea la foresta naturale. Ora, ripigliando questa, pigliamola come metafora, è possibile che anche a livello sociale le aree residue del sistema, e quindi non pianificabili, non gestibili dallo sguardo dello Stato, o comunque che sfuggono allo sguardo dello Stato, possa ricrearsi un sistema sociale appunto plurimo e non... esempi se ne potrebbero fare. Tu cosa ne pensi?
Sì, io penso che se c'è spazio per una logica diversa, autogestita piuttosto che verticale, basata sulla sostenibilità ecologica rispetto che sul profitto, si sviluppa proprio in queste aree marginali, che sono quelle tendenzialmente dove lo Stato ha minore capacità di reggibilità e quindi di intervento, che sono tutti quelle situazioni, quei contesti in cui non ci sono dati precisi e non c'è la possibilità o la volontà di intervenire in maniera pianificata. Sono quindi, diciamo, germi di possibili configurazioni alternative, però diciamocelo anche, sono anche spazi che tendenzialmente lo Stato e le aziende ritengono poco interessanti. Quindi da un lato sì, c'è, diciamo, il germe di qualcosa di diverso, però anche va, ce lo dobbiamo dire per onestà, che sono contenuti in spazi in qualche modo in cui i grossi poteri dall'alto si possono permettere di non intervenire, e poi quando vogliono intervenire te ne accorgi. Lo sgombro del centro sociale, no, quello è un'area, se vuoi, terzo paesaggio che va avanti, ma nel momento in cui decidono. E quindi secondo me c'è sempre da chiedersi, cioè, non c'è tanto da glorificare questi spazi, ma sempre da chiedersi quanto me li sto guadagnando e quanto mi sono concessi, ma per onestà intellettuale e non per essere critici. Perché la mia impressione è che questi meccanismi siano applicabili praticamente a quasi tutto, se c'è una volontà e un investimento dello Stato di controllo. E quindi la tendenza è quella che in questo, che le aree opache si riducono progressivamente. Si riducono progressivamente, e anche lo spazio di libertà e d'autonomia dal basso. Poi è vero che siamo bravissimi a inventarcene sempre di nuove, e questo qua secondo me è qualcosa sia di inevitabile che di glorioso, se vuoi, questa tenacia nel non accettare di essere governati in continuazione, questo sgomitare per inventarsi degli spazi autogestiti o delle altre forme in cui tu ricrei la tua opacità e mandi avanti qualcosa secondo dei valori che sono tuoi e non quelli che vengono dall'alto. E questo qua, quindi sicuramente se c'è qualcosa di nuovo che esce quasi sempre da questi margini.
quasi sempre da questi marci. E se ci pensiamo anche nella storia del Novecento, tutte le cose più interessanti sono uscite proprio da là dove non c'era un controllo, no? Che c'era libera espressione, ma penso da un punto di vista musicale, da un punto di vista sociale, da un punto di vista anche intellettuale e culturale. È proprio la libertà e l'autogestione che secondo me che sviluppa quella creatività che i sistemi verticali e burocratici finalizzati al profitto tendenzialmente non sviluppano, perché non hanno un interesse, diciamo, olistico e complessivo, ma sempre più esclusivamente a massimizzare il loro rendiconto.
Quindi allo sguardo dello Stato porresti gli sguardi dell'anarchia? Al plurale.
Gli sguardi dal basso.
Al basso. Plurali e dal basso.
Sì, perché c'è sempre questo vertice. Plurali e dal basso. Secondo me questo...
Crepine.
Le crepette, i margini. Sì, io ci sto ragionando molto su questo, perché secondo me questa idea dell'uno, appunto di pianificare anche la rivoluzione, ma comunque pianificarla e pensarla e implementarla in maniera omogenea, è un vizio che secondo me ci continuiamo a avere un po' in testa, no? Mentre quello di cui ti accorgi nel momento in cui guardi là dove c'è un'assenza di controllo centralizzato, che non c'è omogeneità, si crea, non c'è neanche un disordine assoluto, ma c'è una molteplicità di attori parzialmente autonomi che in parte interagiscono tra di loro e si coordinano, ma in parte anche no. È una situazione per lo Stato assolutamente incontrollabile, perché tu c'hai, è proprio esattamente il contrario, però bisogna rinunciare all'idea si fa così ovunque, o si fa così anche solo in provincia di Bologna, o io ho la soluzione per, e quindi il problema non è la pianificazione di per sé, ma è quella pianificazione, io ho quella buona. Ecco, questo secondo me è qualcosa, è accettare in pieno la molteplicità caotica che esce dall'assenza di controllo centralizzato, dell'uno. Quando cade l'uno, a quel punto si sviluppa un po' di tutto e non hai neanche gli elementi e neanche, mi auguro, la volontà per risistemarlo in un ordine a te caro, no? Ma devi accettare semplicemente che...
Devi riuscire a coniugare l'ordine con la creatività. Perché prendi l'esempio della leggibilità locale,
sì,
no?
Sì.
Io ho due leggibilità locali,
sì,
quindi usano due sistemi efficienti, o efficaci se vuoi,
sì,
dentro ciascuna località. A un certo punto avviene contatto.
Sì.
A questo punto cosa succede? Quando c'è contatto ci viene a creare una forma di colore comune.
Certo, certo.
Scott dice, in quel momento interviene una figura dominante che si chiama Stato, che crea la leggibilità.
Sì.
Cioè, stiamo dicendo che si può creare anche dal basso, perché questa leggibilità si vuole, perché se no non riusciamo a dialogare, finché locale non abbiamo bisogno.
In piccoli gruppi, secondo me, dialoghiamo, nel senso anche se abbiamo tipo misure di peso diverso. Ma non dobbiamo pensare a distribuire la merce su scala globale, ma tra Bologna e Modena ci mettiamo d'accordo noi commercianti, tu c'hai i cesti, io ho, che ne so, i barattoli, e troviamo, è sempre successo, e troviamo una forma di, non necessariamente una forma di scambio, come dire, un rapporto tra il tuo cesto e il mio baratto.
Misura comune
è, il rapporto è fisso, però le misure secondo me rimangono separate.
Sì, un rapporto fisso è creato una misura.
Sì. Hai trovato un sistema di conversione, secondo me, più che una misura comune, perché poi io sono il barattolo da una parte, i cesti dall'altra, e riesci, ma questo non è che sto ipotizzando, questo è quello che succedeva prima che ci fosse la misura comune, no?
Ci auguriamo di non tornare a quello.
No, ci auguriamo di non tornare a quello, però attenzione al fatto che poi se conserviamo quello che ci sembrano cose positive della modernità, la misura comune, la pianificazione comune, ti ritrovi poi con tutte le premesse per l'ordine verticale. Cioè, mi auguro, ma finché anche quello è anche la scala dell'economia che stai cercando, no? La scala dell'economia, no? che produco? Se produco per Bologna e si usano i cesti, io non ho problemi. Se produco per Bologna e Modena, che usano i barattoli, comunque me la posso gestire, ma se produco per l'intero mondo, là davvero ho bisogno di una misura comune. E quindi secondo me una cosa anche di cui bisogna mettersi in testa è che tutto va rilocalizzato. Se davvero si sposa la molteplicità, tutto va rilocalizzato drasticamente. E anche questo, secondo me, la paura che noi abbiamo è un po' la paura degli uomini che sono abituati alla pianificazione centralizzata e che fanno difficoltà a pensarsi senza. Cioè pensano che cadendo nella pianificazione centralizzata crolla tutto quanto.
Quando avete il contratto si alza uno, lo faccio io. Diciamo, va bene, allora te lo lascio fare. Questo è l'errore. Non c'è bisogno di quell'uno.
Sì, non c'è bisogno dell'uno. E bisogna, secondo me, stare molto attenti, perché guardate che ci sono state nella storia diversi momenti, tra cui la rivoluzione francese, in cui si cercava davvero l'uguaglianza, ma non si è mai abbandonato l'idea dello Stato come ente di pianificazione centralizzata, e quei momenti di rivoluzione democratica si sono trasformati in stati autoritari nel giro di pochissimo. Cioè nel momento in cui c'è l'insurrezione, o te tutto quello che è verticale lo abbatti drasticamente, o te lo ritrovi sotto un altro vestito nel giro di là poco anni. E secondo me questa qua è una storia delle rivoluzioni europee contemporanee che ci dovrebbe insegnare qualcosa. Cioè non puoi fare la rivoluzione ma mantenere tutte le strutture istituzionali così come sono, non funziona. Ci hanno provato in Venezuela, ci hanno provato in Francia, ci hanno provato in Russia. Quello che ti ritrovi sono altre forme di dominio verticale statale di pianificazione immediatamente. E quindi secondo me bisogna essere pronti a immaginarsi molteplici, con una serie di conseguenze che forse non sono tutte benefiche, però secondo me fa parte del processo per abbattere la verticalità.
Sostituire il federalismo all'autoritarismo,
tanto
per dire una banalità, però
il federalismo è volontario.
Ma vuoi dire, non è che sia opportuno che nel mondo ci siano mezzo miliardo di lingue. Voglio dire, l'utopia dell'esperanto, per esempio, una lingua comune per tutti, io la vedo positivamente, negativamente. Se seguo il tuo discorso, diranno l'esperanto ti porta verso lo stato autoritario, no, una lingua uguale per tutti,
no. Ecco, solo l'esperanto, sì. Secondo me l'esperanto accanto all'italiano e al dialetto mi piace molto di più come prospettiva.
L'esperanto come...
Non sarebbe una cattiva cosa.
Il sistema di conversione potrebbe andare bene.
Non sarebbe una cattiva cosa e non porta necessariamente allo stato autoritario, per dire. E io non so parlare l'esperanto, sono esperantista. Però mi è sempre piaciuta l'idea.
No, è...
L'ironico è quello.
Però anche le società, in realtà i poliglotti sono quelli delle società pre-statonazione, che parlavano tendenzialmente diverse lingue, perché c'è la lingua del commercio, la lingua della tua località e magari la lingua burocratica. Cioè siamo noi che ci siamo appiattiti sul monolinguismo. In Ghana, dove stavo io, la gente parlava due o tre lingue. Il dialetto, il chuik era la lingua che li metteva di comodo, e poi l'inglese, alcuni. Cioè, quindi va benissimo, basta che si sovrappone, che lo speranto è un'opzione. Il problema della pianificazione centralizzata è che non è volontaria come il federalismo. E quindi sul federalismo, quando tu proporrai i cesti, troverai quello che ti dice no, a me piacciono i barattoli, e lo devi accettare. Perché questa è la differenza grossa. Il federalismo non garantisce omogeneità, perché è volontaria e reversibile. La pianificazione statale ci deve stare dentro.
Uno dei più grossi pericoli del federalismo, io sono un federalista convinto, ci mancherebbe altro. Se no non sarei libertario, questo è il vista convinto, però uno dei pericoli più grossi che vedo è proprio quello di una situazione in cui, per dire, ti sposti da Bologna e vai a Modena, le regole sono tutte diverse, poi ti sposti, vai a Firenze, sono tutte diverse, non sai neanche più come cazzo devi comportare, perché ogni posto le regole... Il rischio è questo, il vero rischio di una società libertaria è di una iperregolamentazione, innanzitutto, perché ovviamente più fai una società libertaria più va regolamenti, la società libertaria è iperregolamentata, e con regolamenti diversissimi da un posto all'altro, adesso tu mi parli addirittura lingue diversissime, una moneta diversa, un bel casino, e lo vedo come un rischio. Poi un rischio che corro volentieri in nome del federalismo, ma non lo vedo come una cosa positiva. Cioè, cercherei di omogeneizzare il più possibile le cose.
Io la vedo come... Io la vedo
no, è una questione pratica, insomma. Se io potessi da qualsiasi parte del mondo parlare la stessa lingua, mi piacerebbe. Se ci fosse un unico mezzo di scambio, mi piacerebbe. Poi, per carità, in nome del federalismo,
ognuno
lo faccia.
Se la lingua vuol dire che saremmo già
finiti. Guarda che Pigafetta nel 1920 è andato nel sud-est asiatico e riusciva a comunicare. Pigafetta nel 1520.
E non so come su cosa comunicarsi.
Comunicarsi su tutto, dal commercio a tutto. E quindi secondo me appunto queste qua sono un po' le paure ataviche che abbiamo noi. Perché vabbè, la regolamentazione poi federalista mi auguro non sia coercitiva, quindi cioè, vado a Modena, ma nel senso ci sono un po' di regole, ma mi ci adeguo, nel senso. Io sinceramente per me la molteplicità è proprio la garanzia della fine di questa verticalità mortifera.
La base è l'autogestione, se la base c'è la...
Ma mica ha detto che poi la base sia l'autogestione, ognuno fa a modo suo. Dai per scontato una cosa, non è
scontato. Dato scontato, parto da quel che non posso, bisogna arrivare lì. Questa Bologna per esempio è nata una nuova moneta con la quale stiamo scambiando.
Ecco, secondo me molteplicità è più una sovrapposizione di storie che convivono, di monete, di misure, di linguaggi. Questo secondo me è una garanzia che non si vada verso una centralizzazione che emana da altri. La molteplicità la sento molto più vicina e sento soprattutto che mi garantisce da qualcuno che mi impone qualcosa e per me quello è il punto di partenza, poi quello che viene viene,
e soprattutto se si mantengono comunque dei modi di fare che sono i tuoi, che non sono quelli che ti impone lo Stato. Certo. So, per esempio, abbiamo delle associazioni, cioè in queste associazioni noi ripetiamo o riproponiamo i comportamenti che comunque ci impone lo Stato, e abbiamo perso.
Certo.